Il testo è evidentemente diviso in due parti. C'è la domanda di Gesù ai discepoli, l'interrogazione, l'indagine, prima su quello che la gente sa di lui, poi su quello che loro hanno capito di lui, e poi questo ordine severo di non riferire quello che loro sanno. Perché? Perché dopo aver verificato e chiesto di sapere, di dire, di esprimere chi lui è, il comando di non dirlo. E l'annunzio di una sofferenza immane, di una tribolazione spaventosa, che però apre porta, traghetta fino alla risurrezione. E finalmente dice a tutti: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Come si interpreta questa articolazione del testo, questo movimento di questa storia? Allora, è molto importante sapere chi è il Signore. È molto importante che la Chiesa ha una base fondamentale, espressa dalle parole di Pietro, nella sua relazione con Cristo, che conosce il Cristo di Dio, è un termine ben preciso, è il Messia di Dio, è l'inviato. Dietro c'è il credere nelle promesse di Dio e crederle compiute. Ma a quel punto il problema è: non abbiamo da dire ciò che sappiamo, abbiamo da fare un'altra cosa. Cioè, questo testo ci parla di questa strana evoluzione. Una volta che abbiamo capito chi è il Signore, una volta che abbiamo scoperto il suo segreto, non è quello il momento di andare a dirlo apertamente, è il momento di seguirlo. Noi, infatti, che siamo in un mondo oggi di mille informazioni, di chiacchiere, di gossip, come si dice adesso, di realtà, di curiosità, di invasività nella vita altrui, dobbiamo sapere tante cose, dobbiamo dirci tante cose. C'è gente che ascolta, legge mille informazioni e cose di questo genere. Abbiamo un rischio, il rischio che hanno i discepoli in questo momento: restare all'informazione, restare alla definizione, non fare un salto. In fondo, anche il maligno sa chi è Dio e sa perfettamente chi è Cristo. Se noi andiamo a vedere nei racconti di esorcismo che ci sono nei Vangeli, i demoni, quando reagiscono alla presenza di Gesù, sempre fanno la professione di fede, dicono che lui è appunto il Cristo di Dio, è l'inviato di Dio, è colui che è venuto. E perché Gesù dice loro di tacere? In fondo un po' come dice ai discepoli in questo momento di tacere. Ah, perché se c'è una cosa che proprio il maligno non fa è obbedire. Il problema infatti non è sapere chi è il Cristo e basta, ma una volta saputo obbedirgli. Una volta saputo seguirlo, venire dietro a lui, vivere non seguendo più semplicemente una teoria, semplicemente una buona intuizione, ma seguendo una persona. Questo seguire il Signore Gesù, che parte da una cosa che dobbiamo capire, per forza dobbiamo capire chi è Lui, dobbiamo capire che è valida l'ipotesi di seguirlo, ma a quel punto dobbiamo metterci in movimento. Ed è interessante che il punto di partenza è il rinnegare se stessi. Chi vuol venire dietro di me, dice il testo, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Cioè non è un atto che avviene una volta, è lo stato d'essere, il ritmo d'essere della vita di chi va verso la risurrezione, di chi trova la vita vera, di chi perde ciò che va perduto e salva ciò che va salvato, che è il principio del discernimento. Noi normalmente abbiamo il problema di salvaguardare qualche cosa, di scegliere qualche cosa, di optare, di eleggere qualche cosa che valga la pena di essere eletto, salvato, protetto. Ecco, noi abbiamo il rischio di salvare qualcosa che ci porta via con sé e non ci salva per niente. E invece dobbiamo perdere qualche cosa che fondamentalmente fa cortocircuito con la prima, appunto, espressione: rinnegare se stessi, perdere la propria vita. Perché dobbiamo perdere la nostra vita? Perché, appunto, il problema è sapere chi è Cristo, ma restare con la nostra vita, non perderla. sapere chi è Cristo, che è il gravissimo rischio di noi cristiani, ma non rinnegare noi stessi. Sapere chi è Lui, il compimento delle promesse del Padre, il Salvatore dell'uomo, e restare ancorati fondamentalmente al nostro ego, e quindi restare nella geografia della nostra capacità, non andare un millimetro oltre noi stessi. Uno dei grossi rischi che noi abbiamo è di non arrivare alla pienezza della vita, perché restiamo in una sequela di Cristo che è coincidente con la nostra estensione, con la nostra comprensione, con i nostri sentimenti, con le nostre aspettative. È molto di più ciò che Cristo può fare con noi. Sicuramente questo è un testo sulla sequela di Cristo, sul seguirlo. Sicuramente questa sequela curiosamente inizia dopo che abbiamo capito Lui chi è, mentre credevamo di essere arrivati. E infatti noi nella vita molte volte diciamo: ho capito, ecco, ho capito una cosa. Abbiamo tanti intellettualismi oggi come oggi, tante persone, tante teorie anche, che dicono che quando l'uomo capisce un problema lo risolve. No, non è vero, l'ha solamente capito. La risoluzione vera dell'uomo non è la diagnosi, ma la cura. Una volta che abbiamo capito chi è il Signore, il problema è che si tratta di farlo diventare il Signore della nostra vita. E c'è una sola maniera: toglierci dal centro del nostro orizzonte, toglierci dal centro del nostro agire, rinnegare noi stessi. È interessante questo rinnegare. Il termine indica che qualcosa che un giorno si è affermato ora viene negato, è rinnegare, cioè il senso di qualcosa che prima lo si credeva, poi non lo si crede più. Abbiamo rinnegato, è un'adesione sconfessata. Infatti si dice così: un rinnegato chi è? Ecco, noi dobbiamo tutti diventare dei rinnegati, ma di noi stessi, perché abbiamo affermato la fede in noi stessi, perché prima ancora di arrivare a dire a Cristo: tu sei il Cristo di Dio, quante cose abbiamo tentato di dire di noi stessi, anche molto negative. Attenzione, perché quando si rinnega se stessi, mica si rinnega solamente la superbia, si rinnega tutto. Si rinnegano anche tutti i pensieri neri che abbiamo su di noi, che poi in realtà sono una parte della superbia. Si rinnega anche tutta la nostra visione cattiva di noi stessi, si rinnega proprio la visione di noi stessi. Molto spesso è quasi più difficile lasciare un pensiero di autodisprezzo che lasciare un pensiero di superbia. Quello di superbia è autoevidente, che è sbagliato. Ma crediamo magari che sia anche un atto religioso continuare a torturarci. Qui non si tratta di pensare neanche male di noi stessi, è proprio non pensare a noi stessi. In effetti, chi segue qualcun altro lo deve guardare, lo deve avere nel centro della propria attenzione. In effetti, è molto importante vivere sbilanciati, decentrati, sbaricentrati verso un altro, finalmente orientati alla sua bellezza, alla sua resurrezione, alla sua capacità di portarci qualcosa di nuovo. Perdere la nostra vita è veramente una cattiva notizia? Ma a mio avviso non lo è per niente. La mia vita non è tutto sto granché, ovvero sia, è bella sì, ma è niente a confronto di ciò che Cristo mi può dare. La nostra paura non deve essere di perdere la nostra vita, ma di tenercela, questa vita così com'è, mortale e limitata e tanto ingannata, di non arrivare alla vita salvata, di non arrivare alla vita ristrutturata dalla redenzione, di non arrivare alla vita nuova. Noi dobbiamo vedere questo testo come una buonissima informazione, buonissima notizia, e il fatto di poter uscire dall'angusto spazio del nostro ego e arrivare al tu di Cristo.